Allora, mi sa che possiamo iniziare.
Si sente? Ora sì.
Se non ne puoi fare a meno, sì.
Quindi, in questo intervento io volevo fare una breve introduzione al linguaggio di programmazione TCL. Forse molti di voi però conoscono come TCL. Però in realtà si pronuncia TCL, che significa solletico in inglese. TCL, che sta per Tool Command Language, è un linguaggio da molti punti di vista sfortunato, perché per via di incapacità di marketing di chi l'ha scritto e poi lo doveva pubblicizzare, alla fine ha avuto serie difficoltà di penetrazione nell'underground. È un linguaggio tuttora molto usato in realtà aziendali. Si usa molto, per esempio, anche alla NASA, in molte attività governative degli Stati Uniti, continua ad essere sempre meno utilizzato, specialmente dal mondo open source. Ci sono alcuni motivi che sono congeniti nel linguaggio. Stessa cosa di Scheme, in generale tutti i dialetti di Lisp, creano una sensazione di disagio nei programmatori, che sono di solito abituati ad avere a che fare con dei linguaggi di programmazione algo-like, x uguale a 5, b uguale a x per x, per dire tutto quello che è la semantica dell'algol, che poi ha dato vita comunque a tutti i linguaggi di programmazione strutturati, che sono fondamentalmente diversi da Lisp e dai suoi derivati, tra cui si potrebbe mettere anche TCL. Un altro motivo per cui TCL non ha avuto successo nel mondo open source è sicuramente il fatto che manca un tutorial. Sembrerà incredibile, ma se uno cerca un tutorial su TCL non c'è, perché in pratica quello che ha scritto il libro più famoso, che è Welch, era comunque tra la cerchia di Sun dove sviluppavano il linguaggio, era come pestargli i piedi praticamente scrivere della documentazione. In realtà ora il libro non lo vendono più perché non ci sono più utenti di TCL. Forse stanno capendo che è meglio utilizzare una politica diversa. Comunque oggi il TCL è guidato da dal TCL Core Team, che è una struttura totalmente diversa da quella che esisteva in Sun, e quindi c'è gente con una mentalità molto più aperta, molto più open source pensanti. È stato sempre sotto licenza BSD TCL, però prima sotto un certo punto di vista. Oggi c'è proprio anche la cultura del free software. Perché un programmatore dovrebbe usare TCL? La risposta breve che io do, per quello che penso che siano le qualità di TCL, è che si possono fare almeno le stesse cose di molti altri linguaggi di programmazione ad alto livello, anzi a livello molto alto, very high level languages, con una semplicità estrema. Ci sono molti meno concetti in TCL che negli altri linguaggi, si può imparare in una settimana in maniera completa. I linguaggi di programmazione che non sono tipo linguaggi di programmazione come TCL sono estendibili in loro stessi. In TCL io posso scrivere nuove strutture di controllo, un sistema d'oggetti, qualunque cosa, posso modificare il linguaggio utilizzando TCL. Nei linguaggi di programmazione algo-like o ad oggetti che non siano Smalltalk, perché anche Smalltalk aveva questa caratteristica, poi hanno preso il peggio di Smalltalk, hanno preso messo in G++ e poi hanno fatto già. Ma i linguaggi di programmazione algo-like non hanno questa caratteristica di estendibilità, e si può vedere in Python. Non so se avete seguito l'ultima release di Python. Dalla 2.0 in poi hanno continuato ad aggiungere nuova semantica, nuove cose che sono utili ad hoc, però fino a quando il linguaggio ha raggiunto un livello di complessità che oggi, se volete capire tutto di Python, dovete studiarci un anno, credo. È diventato molto 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 complesso. Come? I linguaggi di programmazione come Scheme e TCL invece sono caratterizzati da una semplicità semantica, perché ci sono pochi concetti, solo che per via di questa semplicità estrema serve comunque un approccio mentale diverso alla programmazione, quindi di solito il programmatore è disorientato. Comunque, secondo me vale la pena di fare almeno un tentativo con questi linguaggi, perché poi offrono grandi, grandi vantaggi. TCL è particolarmente orientato alle stringhe, addirittura proprio la definizione stessa del linguaggio prevede il concetto di stringa. Quindi è molto adatto a fare, diciamo, delle operazioni che oggi sono molto comuni nei programmi, per esempio il parsing di HTML, XML o altre cose del genere. In generale l'implementazione di tutti i protocolli che hanno una definizione molto simile a, diciamo, al plain text, tipo per esempio il POP, MTP, che non sono protocolli binari, sono molto simili da implementare in TCL. Inoltre ha il vantaggio che è supportato su Windows, Mac e Unix allo stesso livello. L'implementazione di TCL su Win32 è esattamente usabile, se non di più proprio in questo caso, di quella di Unix, è così come su macOS, perché siccome ci sono grandi aziende che hanno dei vantaggi ad avere TCL funzionante, quindi potete veramente passare i programmi da un'architettura all'altra senza alcun problema. Un'altra caratteristica di TCL è il fatto che è estremamente semplice da estendere in C. A proposito di questo, prima vorrei sfatare un mito. Tutti pensano che TCL sia lento, perché fino alla versione 7.6 era un linguaggio interpretato, quindi era molto lento. A un certo punto, con l'introduzione della versione 8.0, ci sono state delle innovazioni tecnologiche nel core di TCL che hanno portato a un aumento della velocità, perché ora è byte compiled. Non è più un linguaggio puramente interpretato, anche se, nonostante questo, la semantica è rimasta uguale, ovvero per il programmatore 7.6 e 8.0 sono uguali all'utilizzo. Devi pensare sempre in termini di stringhe quando programmi, solo che in effetti TCL 8.0 riesce a tenere gli oggetti dual ported. Una parte c'è la rappresentazione stringa, da un'altra parte c'è la rappresentazione interna che si tiene l'implementazione C di TCL, quindi le operazioni sono molto più veloci. Le prestazioni di TCL sono molto simili a quelle di Ruby, che è un po' più lento di Python, non so, sarà 70% in genere, alcune cose sono più veloci, altre più lente, però insomma diciamo non c'è più un motivo di preferire un altro linguaggio per questioni di prestazioni. Solo che mentre in TCL scrivere un'estensione in G è una banalità, che anche chi ha pochissima esperienza col C e col linguaggio può fare, scrivere un'estensione in altri linguaggi di programmazione ad altissimo livello è più complicato. Quindi se c'è una parte di codice di un programma in TCL che va lenta, può essere velocizzata facilmente. Uno prende in mano il C, riscrive quella parte in G e poi lo collega a TCL esportandolo come un comando di TCL. Ora comunque lo farò vedere. Allora, volevo un attimo introdurre proprio il funzionamento di TCL.
Prendo l'asta, ragazzi.
Minchia, se c'è
l'asta,
In TCL ci sono praticamente tre concetti fondamentali per iniziare a capire come funziona il linguaggio. Il concetto più importante è quello di comando. Tutto TCL è un comando, sia le funzioni definite dall'utente che quelle presenti già nel core C. Non ci sono parole riservate. I comandi che sono già presenti in TCL quando uno lo accende, diciamo, sono dei comandi che sono ridefinibili, cancellabili, né più né meno come quelli che crea l'utente. In pratica, da un'osservazione esterna, il programma non può dire, né il programmatore, se un comando è scritto in G o in TCL. Questa è la prima differenza. Per esempio, non si può ridefinire if in Python o in Perl, è quello. Invece in TCL if è un comando esattamente come gli altri, si possono creare nuove strutture di controllo, tipo uno si inventa un if diverso, che è più comodo in un contesto specialistico e lo scrive, e funziona esattamente come l'altro, o anche può ridefinire l'if, cancellarlo e usare un'altra cosa. Comunque, tutto il linguaggio si basa su questo concetto di comando. Un comando in pratica è una parola, ed è seguita dai vari argomenti per l'invocazione di questo comando e l'esecuzione alla fine del lavoro che deve svolgere. L'asta non arriva. Quindi. Per avviare il TCL si scrive TCL SH, perché c'è una shell interattiva in cui uno può digitare comandi direttamente. Come tutti i linguaggi moderni. Allora, per esempio, se io voglio utilizzare un comando di TCL, un comando è put string, che stampa una cosa a video, un messaggio a video. Per esempio faccio put ciao e scrive ciao. Put è il comando, ciao è l'unico argomento, non c'è nessun tipo di sintassi particolare, si usano solo gli spazi per separare i vari argomenti diversi. per raggruppare un, siccome non c'è la necessità, per esempio, di indicare le stringhe in questo modo, ma funziona pure, le virgolette vengono utilizzate per raggruppare una serie di parole seguite da spazi come unico argomento. Perché se io ho scritto, per esempio, putz ciao mondo, mi genera un errore, perché l'utilizzo di putz è o putz stringa e stampa stringa, o putz canale, standard error, per esempio, stringa. Sì, sì. Quindi, come faccio a scrivere ciao mondo? Scrivo putz, aperte virgolette, ciao mondo. Le virgolette permettono di raggruppare appunto anche delle degli argomenti che contengono spazi in un unico argomento. Questo è il primo concetto fondamentale di TQL. Tutto è un comando, anche if è un comando. Né più e nemmeno come putz o while è un comando. Il secondo concetto di TQL è la sostituzione delle variabili. Uno si chiederà, se tutto è un comando, ovviamente io non posso scrivere A uguale a 5, che A non è un comando, ambiguous name A. Cioè non è possibile fare un'operazione di questa. Per assegnare un valore a una variabile si usa il comando set. Set A 5. Significa set A, la variabile A, il valore 5. Set A, senza il valore, restituisce il valore della variabile. Quindi una volta in TQL si scriveva, se io volevo stampare A, putz set A. Le parentesi quadre fanno quello che nella shell fa questo operatore, o questo, la sostituzione di quello che c'è dentro. Quindi se io gli dico putz set A, l'interprete TQL, anche se non è un interprete, chiamiamolo un interprete TQL, prima riscriverà il comando sostituendo quello che c'è nelle parentesi quadre col suo risultato. Quindi dentro processerà putz 5, che avrà come risultato 5. Quindi putz set A stampa 5. Solo che siccome dopo un po' di zucchero sintattico piace a tutti, alla fine hanno fatto in modo che anche l'operatore stringa, come in altri linguaggi, facesse automaticamente la scompattazione delle variabili. Solo che questo è, diciamo, un hack, non è veramente parte del linguaggio, perché uno può astrarre l'operatore dollaro alla semplice forma sincopata per scrivere una cosa più lunga utilizzando set. Quindi abbiamo visto che, oltre all'espansione, diciamo, oltre al concetto di comando, ci sono altri due concetti che si potrebbero unificare, come abbiamo detto, quello di espansione delle variabili e quello di espansione dei comandi. Ora, questo è semplicemente tutto il linguaggio, non c'è nient'altro. Si tratta solo di andare a vedere poi gli altri comandi che sono definiti. Quindi, per esempio, c'è un comando che si chiama string, che poi ha un sottocomando, per esempio length, ciao. Quindi io posso scrivere, per esempio, set a string length ciao. E poi con il valore della variabile posso fare qualunque cosa. Come si vede già da subito la natura funzionale del linguaggio di programmazione TQL, perché spesso si finisce con le parentesi quadre ad annidare comandi dentro gli altri per fare delle operazioni particolari. Per esempio, io potrei volere scrivere un esempio pratico, potrebbe essere string length di vediamo, string range ciao mondo 3 4, putz. Quindi che cosa ho detto? Computa string range di ciao mondo 3 4, che significa, da solo l'output sarebbe O, perché gli ho detto prendi dal carattere 3 al 4. Non so se è chiaro quello che fa string range. Posso fare io dirgli prendi il range della stringa che va dal secondo carattere alla fine meno 4, e così via, per ritornare qui. E poi il risultato viene passato come argomento a string length, che ritorna la lunghezza della stringa generata. La matematica in Dcol sarebbe molto comoda fatta come viene fatta in Lisp. Quindi se io voglio sommare due numeri dovrei scrivere il comando più 2, 3. E avere come risultato 5. In realtà non funziona, perché anche se penso che sarà introdotto prossimamente, quando hanno disegnato Dcol era esattamente così. Poi hanno scoperto che era, come succede con Lisp, uno scoglio bestiale la matematica con l'operatore prefisso come accade in Lisp. Quindi hanno fatto un comando che accetta delle espressioni matematiche normali. Expr è un comando, 2 più 3 viene interpretato da expr e restituisce il risultato. Solo che io potrei benissimo scrivermi l'operatore più. Proc più AB expr stringa A più stringa B. La prima cosa da notare è che proc è un comando che definisce nuove procedure definite dall'utente, ma proc è un comando come tutti gli altri. Quindi sempre ridefinibile, o io mi posso inventare una nuova implementazione di proc che fa qualcosa di nuovo. Infatti viene fatto molto spesso dai programmatori Dcol, ridefiniscono proc per fare in modo che, però prima devo fare un'introduzione, per fare in modo che proc prima faccia una trasformazione del testo del programma che ha passato l'utente e poi crei veramente la procedura. Però prima voglio introdurre che cosa fanno le parentesi graffe. Avevamo visto che le parentesi, che le virgolette servono per raggruppare un argomento unico. Ora io posso fare però set a 5 e poi posso scrivere puts ciao stringa stringa a dollaro a, e quindi il risultato è ciao 5. Se io non volessi però che il carattere dollaro o anche string length ciao venga trattato come un carattere speciale, le quadre o l'operatore dollaro, invece delle virgolette utilizzo le parentesi graffe. Raggruppa nello stesso modo in un unico argomento la stringa che è tra loro compresa, ma non trattano in maniera speciale tutto quello che ci sta dentro. Tra l'altro è interessante notare come l'interpolazione in Dcol, l'interpolazione delle variabili, cioè questa è una cosa che uno fa in PHP, per esempio, io scrivo puts stringa a stringa b, la è eco, però insomma il concetto è quello. In Dcol è possibile interpolare in una stringa anche i comandi, quindi per la programmazione web questa cosa è molto comoda, perché invece di utilizzare variabili per risultati intermedi uno direttamente usa il comando e viene interpolato ed espanso dentro HTML o dovunque si desideri. Quindi sto dicendo, posso creare la procedura più procedura, il primo, questo però che è il comando, più è il nome della procedura che voglio creare o funzione. Questa è la lista degli argomenti e poi quello che deve computare questa procedura. Quindi ora posso scrivere più 1, 2 e il risultato è 3. La matematica così sarebbe più comoda, solo che per esigenze appunto di pubblicità di Dcol hanno voluto utilizzare una notazione che fosse simile a quella algol-like, a quella infissa a cui sono abituati la maggior parte dei programmatori. Quindi, qual è il vantaggio di non avere distinzione tra operatori matematici e qualunque altro tipo di operatore coi comandi? Il vantaggio è che è possibile aggiungere comandi, come se fossero operatori o come se fossero comandi già presenti in Dcol, senza che ci sia differenza pratica tra questi e quelli già forniti nel linguaggio. Quindi Dcol non è un solo linguaggio. Dcol è un concetto di computazione che in teoria i marziani, gli extraterrestri potrebbero conoscere come Lisp, perché è come l'addizione. Il fatto di scombattare, il concetto proprio di Lisp, comunque, o di Dcol, di scombattare quello che c'è all'interno di una computazione e restituirlo all'esterno, è così semplice che potrebbe essere conosciuto da una razza aliena, perché è intrinseco nella natura in qualche modo. Inoltre, l'altro vantaggio è che non esiste il concetto di blocco di codice, non ci sono tipi di dato in Dcol, tutto è stringa. Infatti, se vedete, al comando proc io non è che passo dei pezzi di codice, ci passo prima una stringa che è più, poi un'altra stringa che è AB, e poi un'altra stringa che è expr stringa A più stringa B. In questa, siccome non è in alcun modo codice, i tipi di dati non esistono, e questa è una categoria in meno che il programmatore deve tenere a mente quando programma, perché non ci sono tipi di dati diversi. E queste sono le funzioni definite dall'utente. Ora vedremo un po' di cose pratiche. Anzi, prima vi volevo fare vedere per esempio if. If è sempre allo stesso modo, per esempio if string A è maggiore di 5, puts ciao, puts bao. Siccome A non è maggiore di 5, fa la seconda. Else è opzionale, perché di fatto, come in Lisp, non ha senso else in questo tipo di linguaggi. Perché dovrei mettere, anche in G, se ci pensate, perché non scrivo if A 5 fai una cosa, altrimenti un'altra, devo scrivere else. Meno scrivo e più faccio prima, faccio in breve. Poi ci sono le varie strutture di controllo, eccetera, eccetera, ma sono sempre i soliti comandi. Per esempio, while string A è maggiore di 5, puts ciao, incr A, meno 1. No, meglio not uguale a 0. Praticamente questo ciclo while controlla che A non sia uguale a 0. Notare che l'espressione che while controlla e if vengono passate sempre da exp prima, in maniera implicita, perché sennò io dovrei scrivere una cosa come while e poi un comando, cioè not uguale string A 0, sempre per essere più simile per il programmatore. Hanno deciso di utilizzare quest'altra forma. Ora io potrei dire, perché quando devo ripetere un pezzo di codice 5 volte devo scrivere for set i 0, stringa i è minore di 5, incr i puts ciao, non potrei avere un comando repeat 5 puts ciao? Indico, la differenza è, rispetto ad altri linguaggi, che io lo posso avere benissimo e lo scrivo. Ma i repeat.tickle, proc repeat times, le volte, e poi il codice da eseguire. Notare che io non posso andare con la parentesi a capo qui, perché sennò questo sarebbe un comando e questo sarebbe il prossimo comando. Devo sempre assicurarmi che, siccome proc prende una lista di stringhe una dopo l'altra, che ci sia continuità nella riga, perché il punto e virgola non è qua obbligatorio. Io posso scrivere un programma puts ciao, puts bao. Non devo separare i comandi che sono su righe diverse con un punto e virgola, solo i comandi che sono sulla stessa riga necessitano del punto e virgola, torna, ecco, del punto e virgola obbligatorio. Quindi stavo dicendo, io scrivo la mia repeat, nella repeat scriverò for set i 0 stringa i minore di stringa times incr code incr i up level 1 code. Cos'è up level? Avete presente Eval? Che esiste in altri linguaggi di programmazione. Eval prende un programma in quel stesso linguaggio, lo esegue e ritorna il risultato. Up level fa la stessa cosa, però up level esegue il codice che io passo come argomento nel contesto del chiamante della funzione corrente. Quindi in pratica up level 1 stringa code esegue codice nel contesto del chiamante, perché io quando utilizzo la mia repeat, se qua c'è una variabile, voglio che venga scombattata la variabile che esiste nel contesto del chiamante, non quella del contesto della funzione che ho creato. Comunque io ho scritto questo comando repeat, eseguo la shell, lo includo. Ora posso usare repeat 5 puts ciao mondo, esattamente come qualunque altro comando che era già presente in dicolo, non noto la differenza. Quindi il passaggio logico, come avviene con Lisp, solo che Lisp ha le macro per fare lo stesso tipo di operazioni, quindi ci sono due fasi diverse, una compile time per le macro, diciamo, classiche, poi ci sono anche le read macro che avvengono in operazione, sono diverse, una compile time e una a tempo di esecuzione. In dicolo tutto avviene a runtime. La differenza qual è? Che il passaggio logico è che io inizio a scrivere un programma in maniera completamente nuova. Prima adatto il linguaggio in modo che sia comodo per risolvere il problema che devo risolvere nel mio programma. Poi scrivo il mio programma in questo nuovo linguaggio che io mi sono inventato praticamente. Quindi prima specializzo Tickle o Lisp o Smalltalk, che è un altro linguaggio, o Self o Fort. Fort è come simile a PostScript, RPN, basato sullo stack. tutti i linguaggi che non cercano di mettere delle manette al programmatore. Ti dicono: io ti do un'idea di computazione, poi tu con questa idea di computazione ci fai quello che ti pare, puoi anche inventarti delle cose nuove. Non è un caso, per esempio, se in Scheme, Lisp è stato uno dei primi linguaggi in cui hanno sperimentato con la programmazione orientata agli oggetti, quando l'hanno pensata. Perché Lisp lo puoi modificare, puoi creare delle cose che non è, per cui il linguaggio non era stato pensato. In Lisp, in Dicol, forse è più difficile fare le cose facili, ma è molto più facile fare le cose complesse, proprio perché il linguaggio scala col programmatore, non è fisso a priori. Quindi io prima specializzo il linguaggio, poi uso questo linguaggio che ho creato specializzato per risolvere il mio problema. Altri tipi di cose interessanti sono dovute al fatto che Tickle è totalmente dinamico. Ecco, vi faccio vedere questo esempio che è abbastanza brutale per chi è abituato alla programmazione classica. È una cosa fuori di testa. Per esempio, scrivo set A pu, set B ts, poi scrivo string A, string B, ciao mondo, ciao mondo, perché la prima parte è pu, la seconda B. Questa è l'interpolazione delle variabili string A, string B, e poi segue praticamente il... siccome anche proc funziona a runtime, uno può fare dei sistemi in cui il Tickle crea dei pezzi di programma a runtime in base all'input dell'utente e poi li usa in base agli argomenti. Il dinamismo è esagerato. Un altro esempio di dinamismo molto potente di Tickle. Sì, si possono scrivere pezzi di codice offuscati impossibili da leggere. Memoization. Questa è la famosissima funzione di Fibonacci. È una funzione ricorsiva con un tempo di esecuzione con una complessità, diciamo, o quadro sul tempo dell'esecuzione, che è definita come Fibonacci di x è Fibonacci di x meno 1 più Fibonacci di x meno 2. Se uno chiede a questa funzione ricorsiva di eseguire Fibonacci di, se uno vuole computare Fibonacci di 10, la funzione chiamerà se stessa con valori inferiori di x, quindi alla fine io avrò tipo il Fibonacci di 6 che è stato computato un sacco di volte. Siccome a sua volta Fibonacci di 6 computerà un sacco di volte Fibonacci di 5 e Fibonacci di 4 che computeranno, quindi alla fine lo stesso valore Fibonacci di 6 nella computazione di Fibonacci di 10 viene computato un sacco di volte. Quindi un concetto che si usa spesso, però io non, un concetto che si usa spesso è quello di rendere il codice da ricorsivo, lo rendo iterativo ed elimino questo problema. Solo che è da sfigati. Perché? Perché se il concetto io lo posso esprimere in maniera molto più semplice ricorsivamente, perché mi devo calare alla limitazione della macchina e trasformare il codice in maniera iterativa, se di fatto la sua spiegazione ricorsiva è molto più ovvia? Allora posso usare il concetto della memoization. La funzione Fibonacci di x non ha side effects. Significa che a qualunque ora del giorno, fra due mesi, eccetera, Fibonacci di 6 sarà sempre uguale al valore, allo stesso valore. La memoization significa che una funzione, se ha già computato Fibonacci di 6, lo ricorda ed è in grado, quando, la prossima volta che gli chiedo Fibonacci di 6, di andare a vedere, ma io questo qua già lo so, e lo ripete senza bisogno di computarlo. Come si fa in Tickle questa cosa? Non ci hanno pensato quelli di Tickle, ma tu te lo implementi in 5 minuti, grazie alla capacità appunto di introspezione di Tickle, perché Tickle ha la capacità di vedere cosa sta eseguendo lui stesso mentre il programma gira. Scrivo la prima, vi faccio vedere come funziona, che è molto semplice, un esempio pratico. Quindi questa è la funzione memoize che spiegheremo dopo. Questa è la procedura Fibonacci di x: se x è minore o uguale a 1 ritorna 1, altrimenti ritorna la somma tra il Fibonacci di x meno 1 e x meno 2. E poi io gli dico for each sta lista, perché in Tickle ci sono le liste, sono una struttura di fondamentale come in Lisp, e sono né più né meno che stringhe separate da spazi. For each x questi valori, scrivimi Fibonacci di x e il valore che ha. Io eseguo questo codice, come vedete è abbastanza lento, specialmente per valori più alti di x, più grandi di x, rallenta in maniera abbastanza visibile, anzi ne mettiamo un po' di più così la cosa è ancora più tragica, anzi drammatica nel caso di Wendy. Se io voglio utilizzare la memoization, basta che mi metto come prima riga di fib memoize, chiamo questa procedura che ho definito io, A questo punto FIB è diventato automaticamente in grado di fare il caching dei risultati che ha computato. Lo rieseguo, zrac, a volo. Come funziona Memoize? È la fesseria, come vedete è brevissima. Prima mette nella variabile command info level meno 1. Info level meno 1 restituisce praticamente il comando ai suoi argomenti del chiamante. Quindi Memoize prima cerca il suo chiamante, come si chiama, e noi ce lo facciamo stampare e ora rieseguo. Quindi vedrà, togliamo la puts, se no ci confondiamo. Ecco, praticamente questi sono i valori di Fibonacci che vengono computati. Info level meno 1, info è un comando che serve per l'introspezione in Deagle. Info level serve per vedere, diciamo, i comandi a qualunque livello di esecuzione, tipo voglio vedere chi è il mio chiamante o il chiamante del mio chiamante e così via. Info level meno 1 mi dice il mio chiamante. Poi che cosa succede? Se praticamente questo è un controllo per evitare che memoizzi se stessa. Se io ho già computato questa funzione, cioè se esiste in questo array di tickle memo stringa command, allora se non esiste lo computo, set memo stringa command valuta stringa cmd. Se invece esisteva, semplicemente return meno code stringa memo cmd. Che cos'è questa ultima istruzione che è un po' complicata? Quindi return stringa memo stringa cmd ritornerebbe semplicemente il valore precedentemente computato. Con meno code return io avviso la funzione che ha chiamato Memoize, cioè la Fibonacci, che non deve proseguire con l'esecuzione del programma ma deve lei stessa ritornare. Quindi Memoize, se la funzione è già stata computata, fa ritornare automaticamente Fibonacci di x e ritorna, diciamo, col valore precedentemente computato. Ora che ho messo quindi grazie alla memoization posso estrarre io il concetto di recursione ha un concetto valido anche dal punto di vista dei tempi di computazione ed evitare quindi di scrivere versioni iterative del programma. Poi un altro comando molto interessante è unknown. Unknown permette di stravolgere il linguaggio in maniera veramente sostanziale. In pratica viene chiamato questo comando unknown ogni volta che Tickle cerca di eseguire un comando che non c'è, che non è stato mai definito da nessuno. Viene chiamato il comando unknown che ha come argomenti una lista che dice qual è il comando e qual è gli argomenti con cui è stata chiamata. Quindi che cosa succede? Che io potrei volere scrivere, per esempio, se io scrivo 1 più 2, 1 più 2 non è un comando valido. Se io definisco un comando unknown tale che se il comando che io ho cercato di eseguire è nel regular expression, comprende, diciamo, solo caratteri, diciamo, che sono delle valide espressioni matematiche, ritorno expr, che è quello per computare il comando per computare espressioni matematiche, dei tutti gli argomenti, altrimenti do un errore. Dopo che io carico unknown.tickle posso scrivere 4 più 5, esattamente come avviene nel linguaggio algolike. Quindi ho stravolto addirittura il linguaggio a livello di sintassi, permettendo una cosa che non sarebbe neppure possibile, proprio grazie a questo meccanismo. Unknown è utilizzato anche per altre cose. Per esempio, grazie a unknown, quando Tickle incontra un comando che non conosce, di default, fa una ricerca all'interno di tutte le librerie che sono installate nel sistema. Se esiste, se la carica in memoria e continua l'esecuzione del programma. Quindi le librerie sono lazy, non vengono caricate fino a quando non c'è una reale necessità, diminuendo il memory footprint dell'applicazione. Un altro esempio di utilizzo di unknown è questo: quando io apro la tickle shell posso scrivere, anche se prende i comandi, posso scrivere anche ls. Di default la shell interattiva carica una versione di unknown che quando non conosce un comando va a controllare se è nel path di Unix ed esegue questo comando. uno si potrà chiedere se in effetti queste cose delle specializzazioni dei linguaggi sono segmentali o hanno una reale utilità. Allora vi faccio un esempio molto pratico di una procedura che hanno inventato i primi, per prima quelli di Lisp, come è successo per molte feature. If, per esempio, l'ha inventato Lisp, non esisteva, c'erano solo i salti condizionali, prima era impensabile che ci fosse Lisp. La ricorsione l'ha inventata Lisp, la programmazione di oggetti è stata all'inizio applicata su Lisp, le continuazioni sono un concetto di Lisp, quasi tutto, non lo usa nessuno, solo che di fatto se non ci fosse stato Lisp saremmo ancora a programmare con l'abaco. Anche la procedura scegli, che è utilizzata per la programmazione non deterministica, è stata inventata da Lisp e si può scrivere abbastanza direttamente in DCOL. Problema: non so se avete mai comprato la settimana enigmistica e ci sono tipo problemi tipo 1, 5, 6, 48 uguale a 88. Devi sostituire agli spazi un operatore aritmetico tipo più o meno per diviso in modo che il risultato sia 88. Grazie alla possibilità di scrivere delle strutture di controllo proprie, questo problema è di semplicissima risoluzione. Io mi scrivo una procedura che si chiama scegli, gli dico la variabile che deve scegliere e le possibili scelte, è un programma come argomenti. Quindi nell'esempio pratico sarà di utilizzo, come in questa riga, scegli B tra 10, 4 e 43, così che expr di string A più string B uguale a 10 sia vera, sia verificata. Questa procedura scegli praticamente cicla tutte le scelte, continua con uplevel a eseguire il programma che gli ho dato. Quando il programma restituisce true, allora ritorna 1. Se nessuna delle scelte verifica la condizione, il programma ritorna 0. Quindi io come risultato utilizzo poi la procedura scegli per risolvere il primo un problema molto semplice. Voglio sapere se esistono un A tra 2, 6 e 5 e un B tra 10, 4 e 43, tale che A più B è uguale a 10. Quindi il risultato è, parentesi quadra, scegli di A di 2, 6, 5, di scegli di B di 10, 4, 3, tale che X per più A. Cioè lo scrivo praticamente come lo penso, il programma. E qua mettiamo exit, poi se res, cioè se alla fine l'ultimo sceglie è ritornato un valore vero, un valore falso, not res, non ci sono soluzioni, altrimenti la stampa. Eseguo questo programma e ho trovato che le soluzioni sono A e B. Se volessi risolvere un problema più complesso, utilizzo scegli per trovare gli operatori matematici tali che 5, operatore 1, 4, operatore 2, 2, operatore 3, 5 sia uguale a 17, con le operazioni più per meno. Quindi dico scegli operatore 1, operatore 2, operatore 3, sempre da queste scelte, in modo che expr sia verificata, e lui ha trovato che 5 per 4 più 2 meno 5 è uguale a 17. Questi sono semplici esempi, ma poi alla fine quando uno ha a che fare con dei programmi grossi e complessi, la capacità di astrarre delle cose, incapsularle in una procedura e poi non pensarci più a come è fatta, diventa una black box. Tu una volta che hai scritto una funzione non te ne frega più niente, simile alla programmazione di oggetti, di quali sia l'implementazione interna, tu la consideri parte del tuo linguaggio, che forse conosci solo tu in quel momento, però insomma hai astratto in maniera totale. Siccome si è fatto tardi, vi dico le cose un po' più velocemente ora, cioè che c'è il supporto per la programmazione funzionale, cioè sempre non lo posso scrivere io, per esempio map e lambda, mappo alla lista 1, 2, 3, 4, lambda di x, x per stringa x e ottengo i quadrati dei numeri che avevo listato, di 1, 2, 3, 4 e 5, poi c'è un concetto di traces. Posso dire io a TCL che è una variabile associata a una procedura. Se succede che qualcuno vuole leggere o scrivere in quella variabile, subito prima che la variabile venga modificata viene chiamata questa procedura che decide se modificare il valore. Quindi io posso fare per esempio un query MySQL e poi il risultato di questa query MySQL mi arriva in delle variabili che vengono aggiornate comunque continuamente. Ogni volta che io scrivo puts stringa name In effetti il programma, senza che io me ne accorgo, va a fare una query MySQL, prende il nome nuovo e me lo restituisce. Io in questo caso avevo fatto un semplice esempio di implementazioni di costanti. Le costanti in SQL non esistono, ma uso trace per crearle. Praticamente io associo a una variabile un write trace, appena qualcuno cerca di scriverci ritorno un errore. Quindi poi posso scrivere invece di setp constant p greco 3.14 eccetera set p 100 e genera un errore. Lo eseguo, can set p constant 3.14 may not be changed, e così via. Un'altra cosa scioccante secondo me di Tickle è il fatto che c'è scusate, forse l'esempio
va benissimo,
non è potabile, diciamo. Perfetto, abbiamo fatto abbiamo pulito il codice, come si dice spesso. Tickle ha un concetto di eventi che è permea tutto il linguaggio, ovvero io voglio scrivere un server che quando mi connetta alla porta 10.000 TCP mi scriva la data corrente ed esca. Scrivo socket meno server, chiama il comando handler quando ricevi una connessione sulla porta 10.000. Sta riga significa questo: fai un server TCP che chiama il comando handler quando qualcuno si connetta alla porta 10.000. Poi definisco la procedura handler che prende due argomenti: il file descriptor che lui già ha aperto, l'host name, la porta con cui il client si è connesso. Scrivo nel canale clock format di clock seconds, che mi stampa la data praticamente, questo comando, questi due comandi annidati, e chiudo il canale. Prima questo qua lo commentiamo, facciamo finta che non esiste. Bene. Queste, considerate solo le prime 5 righe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 6 righe, e lo eseguiamo, tickle.sh server.tickle, ora faccio telnet localhost 10.000, lui mi stampa la data, sanno October 17, eccetera, eccetera, ed esce. Questo programma è già in grado di gestire più client che si connettono simultaneamente, tra l'altro. Solo che io voglio fare di più. Mentre che c'è questo client in ascolto, voglio che lui ogni secondo mi scriva a polpetta. Quindi crea una procedura foobar che stampa polpetta e poi utilizza il comando after. Gli dico, fra un secondo, chiama foobar di nuovo. Lei si autoschedula, fa l'autoscheduling per l'esecuzione di nuovo di se stessa. E poi la chiamo la prima volta io. Ora questo programma ogni secondo scrive polpetta, ma mentre mi serve le connessioni. Io posso creare altri tipi di eventi, file, eventi sui file, è come GTK, no? Più o meno, e altri linguaggi, solo che gli eventi sono all'interno di Tickle, già c'ha il supporto per tutto, quindi le operazioni asincrone non sono un incubo, io in cui devo fare pooling, eccetera, eccetera, semplicemente gli scrivo fra 10 secondi fai una cosa, o se accetti una connessione chiamami questo comando, o se questo file viene modificato succede un altro evento. E così anche per TK, che è la parte grafica di Tickle, che io non tratto perché quasi non uso, perché quasi mai scrivo delle applicazioni grafiche, ma è molto potente pure quello. L'ultimo punto, vabbè, si possono fare un sacco di cose, tipo per esempio cambi totalmente modo di programmare. Per esempio qualche giorno fa dovevo fare questa implementazione di compressione di Huffman, e invece di usare un albero, dovunque se vedete la compressione per creare il codice ottimale di Huffman si usa un albero, lo pensi in maniera totalmente diversa, usi le stringhe, non c'è il concetto di albero in questo codice. Lo eseguo. Tutto è estremamente compatto, veramente. Dopo che uno entra nella logica di Tickle, scrivere programmi è questione di scrivere poco. Volevo farvi vedere molto velocemente l'ultimo vantaggio che ha Tickle, ovvero a volte capita che o per fare il binding a librerie esterne o perché i linguaggi di scripting sono senza alcuna speranza troppo lenti per fare delle cose, bisogna scrivere del codice in G. Ora, Tickle è stato disegnato sin dall'inizio per fare in modo che l'integrazione tra Tickle e C sia una fesseria allucinante. Questo è un esempio di estensione in G per Tickle. voglio creare un nuovo comando urca che stampi urca col punto esclamativo e ritorni, non fa nient'altro. C'è una fase di inizializzazione che è uguale per tutte le estensioni e poi io definisco il comando urca, praticamente gli arriva una lista di argomenti, object C e object V, una lista di oggetti tipo che sono stringhe. Poi io dico tickle object A, A è uguale tickle new string object, crea un nuovo oggetto stringa urca di lunghezza 5 e poi settalo come risultato di questa funzione, ritorno. Io compilo sta roba, dico sh load urca.so, non si chiama urca, no, cx. Da questo momento ho il comando urca. Scrivere le estensioni è facilissimo, quindi non è scoraggiante quando uno ha un pezzo di codice lento vedere dove... Tra l'altro ci sono anche dei buoni profiler per Tickle, quindi se veramente quasi mai nelle applicazioni che uno scrive oggi ci sono problemi di prestazioni in realtà, anche perché facendo un uso furbo di memoization, caching dei risultati in generale eccetera, alla fine si va a volte più spediti del C programmato male. Come sempre, no? Una lista in G non sarà mai veloce come un hash table in basic, perché poi alla fine conta anche la complessità algoritmica. Con questo ho finito e spero che qualcuno sia magari interessato all'utilizzo di Tickle e mi potete scrivere direttamente all'indirizzo andirezzetti.org. Se ci sono domande... Sì, purtroppo...
Anzi, come diceva Salvo, la verità è che qui si vede la potenza di Tickle come sostituto del C, no? Ma in realtà con TK si vede la potenza di Tickle anche come sostituto delle interfacce complicatissime, normali.
Sì, GTK, è facilissimo fare applicazioni. C'è una grossa apertura, io vi invito, se siete interessati, ad accedere al canale Tickle su Open Projects, dove ci sono una serie di persone molto disponibili ad aiutare, tra cui c'è anche tutto il Tickle Core Team, perché a differenza di molti altri linguaggi in cui c'è una figura centrale, praticamente in Tickle c'è un team che viene eletto più o meno e che a volte i componenti cambiano, che decide il futuro del linguaggio. Volevo dire, c'è questo problema che è un po' settario, solo che stanno cercando di superarlo. Credo che io sarei interessato comunque a scrivere un tutorial in italiano nei prossimi mesi, perché in effetti c'è bisogno. E poi richiamarmi al discorso di ieri, c'è questa cosa dei banner di Google che rende la scrittura di documentazione non più un tempo totalmente perso e non retribuito, perché poi se c'è interesse in quello che è scritto di buona qualità e degli eccessi, magari riesci a compensare un po' al fatto che, perché purtroppo scrivere è una cosa abbastanza complicata, non so se sicuramente molti di voi hanno esperienza con articoli eccetera, non vengono mai retribuiti in maniera decente, quindi uno lo fa o per guadagnare diciamo fama che poi magari ti porta contatti lavorativi, ma per camparci dovresti scrivere, non so, 20 articoli al giorno. Sì. Solo che ora si sta aprendo questa comunità, poi alla fin fine possiamo cercare un po' su file sharing delle copie illegali del libro di Welch, io le posso distribuire sul mio server.
A dire, se non sarà al prossimo giorno di meeting.
No, non ci sarò perché avrò problemi con la legge purtroppo. Va bene, grazie.
Thank you. stai il computer?
Non posso io?
Tocca a te ora, fallo tu.
Come fatti lo metto?
No, poi lo rimetti sul servadino.
Ora metti io.
Avete finito con questo cazzo di workshop?